Buona giornata a tutti, benvenuti a questa 29esima domenica del tempo ordinario e mentre aspettiamo alcuni ospiti, di cui vi dirò dopo, vi avverto che oggi alle 15 al Palazzo Ducale vi è il Book Pride. Vi è la presentazione del libro su Don Gallo scritto dalla nostra Anna Raibaudi. Ieri notte è passato un sacco di gente e mentre ero fuori che sistemavo la porta tutti mi chiedevano qual era il significato. Ho avuto una notte di catechesi che non avete l'idea. Tanto che mi è venuto così la tentazione di dire quasi quasi venerdì e sabato tengo la chiesa aperta la notte, mi metto lì con un banchetto col titolo Spiegazioni, vi porto i saluti di Don Paolo Squizzato che mi ha scritto, non ho avuto ancora il tempo di rispondere perché l'email l'ho letta questa notte a luna. Qui a Genova abbiamo avuto fino a ieri sera notizie terribili sul tempo, che sembrava che oggi doveva esserci l'alluvione, se non quella del 2011, quella del 2011 e mezzo. Oggi vorrei ricordare un amico di Liliana, Mario, in una condizione di carenza di memoria, per cui è una vita un po' infernale. E poi Giacomo, il figlio di Paola, lo deponiamo insieme con gli altri, in modo particolare con tutte le persone che sono unite a noi nella celebrazione dell'Eucaristia, che non posso ricordare tutti perché ogni settimana scopro che sono nuove persone che seguono la nostra liturgia, aumentando in questo modo la nostra responsabilità. In questa settimana ho incontrato due famiglie, ne deve venire ancora una terza la prossima per il battesimo dei loro bambini, uno di meno di un anno, uno di 6 anni e l'altra di 6 anni. Quello che noto in questi incontri è gli interrogativi che le persone si pongono, che non sono banali. E allora si comincia, come dire, partendo dal presupposto che il battesimo è un diritto del bambino o della persona, indipendentemente che sia adulto o no, è un diritto della persona. Mi fa piacere quando sono i genitori che si interrogano e si pongono domande. Logicamente c'è un abisso. Religioso, ma c'è un mondo spirituale e la difficoltà della catechesi oggi è questa: la distinzione tra l'atteggiamento religioso e l'atteggiamento di ricerca di una spiritualità più consistente. Perché io notavo in queste persone, notavo questa ambivalenza, questo bipolarismo. Si parte dall'esperienza vissuta, che in genere è un'esperienza negativa, di esperienza ecclesiastica, fatta prevalentemente di norme. Cioè, voi due non siete sposati, dunque non si può dare il battesimo al bambino. Questo è il punto di partenza. Perché il padrino e la madrina sono divorziati? Allora non possono fare il padrino o la madrina. Cioè c'è l'applicazione di, tra l'altro, come dire, è una interpretazione, secondo me malevola, della norma. Perché la norma dice che bisogna che ci sia una coerenza, che ci sia un'assunzione di responsabilità. E logicamente queste persone sono perse perché dice io non frequento, io non partecipo, dove la frequenza è vista esclusivamente in funzione di dire: a me non dice nulla frequentare, andare a messa, non mi dice niente, però io credo. Tu puoi fare a meno di questa affermazione? Io non credo. Ti puoi solo mettere in ascolto e cercare di capire qual è il sentimento profondo e aiutare le persone a capire quello che hanno dentro, che non è solo una cosa esteriore e fatta di cose. E sto scoprendo sempre di più che veramente bisogna cambiare registro. Per fortuna, personalmente, l'ho cambiato 46 anni fa, questo registro. Adesso abbiamo il Sinodo sulla Repubblica di oggi, l'edizione di Genova. C'è un mio articolo sul clero, l'estinzione di una specie. Io prego che i preti finiscano, perché sono un impedimento all'incontro con Dio. Perché sono i mediatori, i tutori, i custodi di una tradizione inconsistente. E lo vedremo oggi nel tema della liturgia odierna, che è centrata, potremmo dire, con una semplice parola, sul tema della preghiera. La prima lettura, Mosè, cui Dio ordina di andare in guerra contro gli Amaleciti, e gli dice che cosa deve fare. Mettiti sul monte con le mani alzate. Finché Mosè teneva le mani alzate, l'esercito vinceva; quando abbassava le mani, l'esercito perdeva. Qui abbiamo un atteggiamento magico, ed è un segno di antichità del testo. Cioè, più il racconto, il testo, l'idea è ancestrale, più è antico. E quindi è un testo da prendere sul serio. Logicamente i superficiali dicono, leggendo questo brano, ecco perché la Bibbia deve essere letta con gli strumenti adeguati. Dice, ma nella Bibbia Dio ordina la guerra contro gli Amaleciti, perché il testo, addirittura, lo ascolteremo, dice: Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. L'ISIS, curdi, la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale. Non c'è nulla, nulla di nuovo sotto il sole. Il fatto è che nella tradizione biblica gli Amalek è il simbolo astratto del male. Per cui fare guerra agli Amaleciti significa equipaggiarsi per contrastare tutto ciò che è male. E qui siamo sempre in una cultura, in una mentalità molto antica, dove il bene e il male si fronteggiano come due eserciti. Questo, per esempio, nella comunità, negli scritti di Qumran, addirittura c'è il trattato della guerra. No? I figli della luce, i figli delle tenebre, nella battaglia di Armageddon, alla fine del mondo, si faranno una guerra corpo a corpo. Ecco perché nella lettura della Bibbia bisogna misurare le parole, bisogna andare a capire il vero senso di ciò che si legge e si dice. Nella terza lettura, il Vangelo, c'è la vedova che si oppone ad un giudice. Il giudice non vuole farle giustizia, pur avendo la donna diritto, e la donna non si rassegna alla prepotenza, ma insiste talmente da indurre il giudice a dire: se non me la tolgo dai piedi, questa qui, io non faccio più vita. Quindi, più che il dolore, poté il digiuno, direbbe Dante, e la donna ebbe giustizia. E qui il Vangelo fa un'applicazione che dice sulla necessità di pregare sempre. Vedremo qual è il testo greco, che cosa vuol dire sulla, questo concetto di necessità di pregare sempre, che la Bibbia della CEI del 74 traduce in un modo, la traduzione della Bibbia del 2008 traduce in un altro modo, aggiungendo un avverbio mai, cambiando in questo modo il senso, mentre il testo greco dice bisogna equipaggiarsi, bisogna resistere e non fuggire. Questo è il senso del testo greco, se avremo tempo lo dirò. E mentre la seconda lettura di San Paolo a Timoteo, sì, è Timoteo, seconda lettera a Timoteo, è centrata sul valore della scrittura. Allora, la prima lettura, il Vangelo, è il tema della, immagino che è Corlo, entra Corlo. Potete venire anche qua, lì, dove volete. Prendetevi i fogli che ci sono lì. Voi sapete dov'è Corlo? Che ignoranti! È la capitale dell'Emilia. È la capitale dell'Emilia, Corlo. Infatti loro vanno a tortellini. Si dice che i giovani oggi sono un po' superficiali. E invece io vi dico che non è così, perché oggi abbiamo ospiti nostri, e dico ospiti, ma probabilmente siamo noi ospiti loro, perché nell'Eucaristia non c'è mai uno, noi non possiamo ospitare nessuno, perché l'Eucaristia non ci appartiene. E allora diciamo che oggi loro sono la coscienza critica per noi. E abbiamo Miriam, che è la più vecchia. Poi in mezzo c'è Noemi, che è la più giovane. E poi c'è Sara, che è quella di mezzo e che è quella che detta legge, è vero? Si vede. Le quali hanno deciso di fare una buona azione, hanno portato i genitori in gita a Genova, che sono Gianluca e Patrizia. E sapete che cosa fanno? Non li portano all'acquario, non li portano a vedere Genova, li portano da Don Paolo, li portano a Sant'Orpete, questa roba da pazzi. Però siamo contenti di avervi qui, e io sono contento in modo particolare di conoscere i genitori di questi tre splendori, e penso che dovreste ringraziare Dio di avere queste tre figlie. E in genere quando io incontro i genitori con dei figli, e i genitori, quanti anni di matrimonio avete voi? 20? 7. Qual è la data? 23, ci siamo vicini, 23, ecco, il 23 febbraio siete voi che dovete fare un regalo alle figlie. Per ogni anniversario di matrimonio bisogna fare un regalo ai figli, perché sono loro il senso, sono loro la ragione, sono loro coloro che danno contenuto a quella promessa, a quella scelta, perché senza immaginarlo, senza saperlo, nel momento in cui i due si scelgono, hanno già dentro di sé coloro che saranno e che ancora non sono. E senza di loro la vostra vita non avrebbe avuto la stessa dimensione. E quindi se la chiave di lettura della vita di coppia sono i figli, è loro che bisogna celebrare negli anniversari. E i figli, voi tre, dovete pretendere il regalo, e che sia un regalo consistente, perché deve essere in base al vostro valore, capito? Quindi prima che arrivaste voi, Patrizia e Gianluca, mi hanno pagato bene. Allora, dicevamo che il tema della liturgia di oggi è la preghiera. Sinceramente vi dico che non saprei che cosa dire, perché si apre, su questo tema si aprirebbe un vaso di Pandora, si scatenerebbe il finimondo. Parto soltanto, vediamo come va, perché poi a un certo momento, questa ieri notte a luna, ho detto basta, quello che c'è c'è, quello che non c'è non c'è, perché avevo un rigurgito proprio di sollecitazioni, perché noi siamo, partiamo da questo fatto, noi siamo stati abituati ad una preghiera vocale e ad una preghiera di domanda. Cioè si prega per chiedere qualcosa, si prega per un bisogno, si prega per una necessità. E quando nelle cose della vita, tipo una malattia, non c'è soluzione materiale, si dice non ci resta che pregare, dove la preghiera diventa la rassegnazione, cioè è l'ultima spiaggia. E dove in questa parola non ci resta che pregare, che per me è una autentica bestemmia, significa speriamo in un miracolo, non ci resta che pregare, che è proprio la fine di tutto. Partiamo, quindi siamo stati, come dire, siamo presi nella messa, siamo fatti di formule stereotipate. Diciamo il rosario prima della messa, poi le giaculatorie, questo e quell'altro, cioè dobbiamo occupare la testa per dire delle cose e fare delle richieste. Tant'è vero che molti poi si rassegnano perché dicono io prego tanto e non ho ottenuto nulla, perché il rapporto è un rapporto economico. Io ti do una cosa e tu mi dai un'altra cosa. Io ti prego, io ti faccio dire una messa, ma tu mi devi restituire qualcosa, quello che chiedo io. E se questo scambio non avviene, si va in crisi. Siamo allo stesso livello della prima lettura del IX secolo avanti Cristo. Cioè siamo nell'ambito della magia. Io ti compro. A questo punto bisognerebbe leggere il profeta Isaia, capitolo 1, dal versetto 10, almeno fino al versetto 20. Lavatevi, purificatevi, voi che calpestate i miei atri. Quando voi venite davanti a me, io distolgo il mio sguardo da voi. Perché voi state qui fisicamente, mentre con la mente pensate a come aumentare il peso delle bilance, a come contraffare i prezzi del pane, i prezzi del vino, i prezzi cioè degli alimenti indispensabili. Se dovessimo mettere questa lettura come emblema della nostra società, noi questa società dovremmo raderla al suolo. Allora, se noi partiamo dal presupposto di dire in che modo io prego, qual è il senso di preghiera che io vivo dentro di me? Che si allarga questa domanda e ve la farò subito notare. Perché oggi io sono qui? Perché cinque persone di Corlo, di quanti chilometri sono? 250 chilometri. Ma chi glielo fa fare? Ma perché proprio oggi? Guardate che nulla capita per caso. Nulla. Io so che loro sono molto impegnati, sia con i ragazzi, con la catechesi, con la parrocchia, sono molto impegnati. Alle volte ho invidiato la loro parrocchia. Nelle Targum, la traduzione che si faceva in aramaico delle letture che venivano fatte in ebraico, perché nessuno parlava più l'ebraico al tempo di Gesù, nel Targum, che leggeva il Cantico dei Cantici al capitolo 2, al versetto 8, che dice: «Vieni, colomba mia, fammi vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce». L'amante dice all'amata che non vede perché c'è l'inverno di mezzo, è il pastore è in alpeggio, è da una parte e la donna è a Gerusalemme. E quindi sognano di incontrarsi. Vieni, colomba mia, fammi vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce. Questo è il testo della Bibbia in ebraico. Il Targum, la traduzione in aramaico, orale, dice: il lettore ha letto questo versetto, il targumista dall'altra parte traduce così: o santa assemblea, dice il Signore, benedetto sia il suo nome, fammi sentire la tua voce quando preghi, fammi vedere il tuo volto quando compi le opere buone. Guardate la differenza. Il targumista fa una traduzione interpretativa in cui è Dio che si rivolge all'assemblea e invoca di sentire la voce e vedere il volto. Allora io tiro questa conclusione: pregare è rispondere ad un bisogno di Dio, perché Dio non può stare senza di noi, non può essere Dio senza di noi, non può essere Dio senza il suo popolo, e il suo popolo è visibile sacramentalmente nell'assemblea. Ecco il senso della celebrazione eucaristica festiva. Non è un compiere un dovere, non è un eseguire un precetto, non si va a messa per non fare peccato, obbrobrioso. Se uno va a messa per non fare peccato è meglio che non ci vada mai, perché significa grettezza, povertà, significa dover avere paura di Dio, che ti può castigare e ti può mandare all'inferno perché non sei andato a messa. E andare a messa significa esserci fisicamente, non con il cuore. Significa ancora essere nella logica del mercato. Mentre il targumista, il traduttore del Cantico dei Cantici, dice un'altra cosa: bisogna essere innamorati. Fammi, o santa assemblea, io ho bisogno di te. Se non vedo fisicamente il tuo volto, se non sento la tua voce, io non sono più io. Allora pregare è mettere in evidenza, sottolineare l'identità di Dio attraverso la consapevolezza della propria identità. Se vogliamo capire che cosa vuol dire pregare, significa scoprire chi sono io. Penso che tutti comprendiamo che a questo punto pregare non è dire parole, non è dire cose, non è dire il Padre Nostro, non è dire l'Ave Maria, non è dire il Rosario, non è andare a messa, ma pregare è prendere coscienza di essere in una relazione di amanti. Posso capire che qualcuno possa restare sconvolto da questo, però non c'è altra soluzione. E vi posso garantire che è così. O ci si innamora o è meglio prendere un'altra strada. Quando si è innamorati, si vive sempre col chiodo fisso e non c'è nulla, non c'è niente che tenga, perché l'altro, l'altra, è il senso. E anche quando non c'è fisicamente, è presente, forse in una maniera, in una forma più profonda, perché c'è il desiderio, perché c'è l'immaginazione, perché c'è l'anelito, perché c'è l'affrettare, l'accorciare il tempo. Si vuole accorciare il tempo e non si vede l'ora di condividere il più possibile chi siamo e come siamo. Allora, a che punto siamo noi del nostro rapporto con Dio da questo punto di vista, di non di adempimento di un dovere, ma di relazione affettiva? Vi ricordate, Adamo, dove sei? Ognuno di noi si deve domandare qual è il punto della storia della salvezza in cui si trova. Dove siamo noi, ognuno di noi? Posso essere con Adamo ed Eva, posso essere nel deserto, posso essere al Sinai, posso essere a rimpiangere le cipolle d'Egitto, la carne bollita, posso essere con i profeti, posso essere nel Nuovo Testamento dove? Non è detto che noi abbiamo incontrato Gesù Cristo. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Gaudium Spes, al numero 1920, lo dice con molta chiarezza. Causa dell'ateismo contemporaneo è il comportamento dei cristiani che spesso non testimoniano il vero volto del Dio di Gesù Cristo. Forse abbiamo trasmesso un Dio nostro, un idolo, ma non il Dio di Gesù Cristo. Allora questa mattina siamo chiamati, guardate che oggi è una giornata decisiva per noi. Se siamo qui è perché siamo stati convocati dallo Spirito, abbiamo risposto ad una vocazione per sentirci dire, non da Paolo prete, che conta poco, la sua funzione è solo quella di mettere in comunione con voi gli strumenti che lui ha ricevuto come strumenti comunionali, come strumenti di comunità, non come valore personale, come interesse personale. Perché se io sono stato chiamato per essere a disposizione, per mettere a disposizione quello che ho ricevuto, e ho ricevuto tanto, e non posso essere gretto. Tutto questo tanto io devo metterlo a disposizione. Nessuno di voi avrebbe avuto nella sua vita la possibilità, se non occasionale, di incontrarsi con il Targum di oggi. Ma oggi c'è una rivelazione, c'è una manifestazione. Oggi noi ci troviamo ai piedi del monte Sinai e riceviamo una parola, riceviamo una tavola, una legge, cioè la preghiera è un bisogno di Dio, non è una necessità nostra. Logicamente questo non si capisce tutto d'amblè, questo si capisce riflettendo, si capisce esercitando, si capisce pensando, si capisce mettendosi in una disponibilità affettuosa di cercare di capire e quindi di approfondire. Oggi avete in mano 16 pagine dove tutto questo c'è, e vi porto tutte le fonti. Questo, le fonti che metto qui nelle note non è una, come dire, non è una manifestazione di saccente, di sapienza. ma è un rispetto nei vostri confronti per dirvi che voi siete importanti perché costringete me a fare questo tipo di lavoro e di ricerca, perché quello che dico non è improvvisato, ma è frutto di un lavoro, è di un lavoro meticoloso, sempre insoddisfacente, che però ha come obiettivo quello di dirvi: guardate che vale la pena, è importante. E allora qui oggi, oltre ad essere ai piedi del Monte Sinai, siamo con Gesù nel Vangelo di Marco, al capitolo primo, al versetto 15, metanoeite, kai pisteguete to evangelio. Cambiate mente, cambiate criteri di pensiero e credete, affidatevi, immergetevi nel Vangelo. Il testo greco dice pisteguete to evangelio, cioè credere al Vangelo vuol dire credere a una persona, credere a qualcuno, cioè affidarsi a qualcuno. Dunque il Vangelo non è una serie di norme, non è un'etica, non è una morale. Noi abbiamo trasferito il cristianesimo e la fede in Gesù, l'abbiamo trasformata, almeno dall'VIII secolo dopo Cristo, dal VII secolo dopo Cristo, l'abbiamo trasformato nell'etica sessuale. Il sesso era l'ossessione. È l'ossessione della Chiesa, tant'è vero che ancora se ne parla nel sinodo dell'Amazzonia. Cioè tutti sti vescovetti col bonbon in testa fanno ancora fatica a capire Galati 5:1. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, non lasciatevi dunque imporre il giogo della schiavitù. E Galati 3, non c'è in Cristo, non c'è uomo o donna, giudeo o greco, libero o schiavo, tutti liberi. Per cui ci dovrebbe essere il concetto di persona che indipendentemente dal sesso, indipendentemente dalle condizioni, può essere tutto quello che Dio vuole. Ecco perché io sono contrario al sacerdozio alle donne. Sono contrario, perché dire che bisogna ammettere le donne al sacerdozio significa ammettere una specie. No, indipendentemente, chiunque, indipendentemente dal fatto di essere uomo o donna, può essere ministro della parola, può essere ministro dell'Eucaristia, chiunque. Indipendentemente dal fatto di essere uomo o donna, non ci deve essere una distinzione. Ci è arrivata una Costituzione laica, l'articolo 3, comma primo. Tutti sono uguali davanti alla legge, indipendentemente dalla senza differenza di sesso, di razza, di cultura, eccetera, eccetera, di religione, eccetera, eccetera. Cioè noi abbiamo ancora l'ossessione del sesso. Per favore, liberiamocene almeno una volta. E questo è una malattia. L'ossessione è sempre una malattia. Ecco perché pregare vuol dire mettersi dal punto di vista di Dio, che quando ci invoca è Dio che si inginocchia davanti a noi e ci chiede di essere così misericordiosi nei suoi confronti, di essere disponibili a fargli vedere il nostro volto orante e di fargli vedere, sentire la nostra voce orante, di fargli vedere il nostro volto trasfigurato nelle opere buone, cioè nella condivisione, nell'accoglienza, nel riconoscimento dell'altro. Diremo qualcosa di più, vediamo quello che lo Spirito suggerirà. Siamo a pagina 2, all'antifona d'ingresso. Io ti
invoco, mio Dio, dammi la risposta. Rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. Custodisci, mio Signore, come la pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali. Spirito Santo, tu sulla cima del colle sei la forza di Mosè mentre prega per Israele.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il bastone di Dio che sostiene Mosè mentre intercede per il popolo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sostenevi le braccia di Mosè nella preghiera di intercessione.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sostieni la preghiera dei giusti che sostengono il mondo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei sostegno, luce e forza dell'Assemblea Eucaristica in tutto il mondo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'aiuto mandato dal Signore che ha fatto cielo e terra.
Veni, Santo
Spirito. Spirito Santo, tu sei il custode di Israele che veglia sulla Santa Assemblea di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'ombra di Dio che protegge il popolo dalla rissura del male.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la sapienza con cui Timoteo ha conosciuto le sacre scritture.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'esegeta che spiega le scritture a chi vuole conoscere Gesù.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la voce degli apostoli quando annunciano la parola di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il respiro che vivifica la preghiera di ogni orante su tutta la terra.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il contenuto della preghiera che la Chiesa eleva al Padre nel Figlio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la giustizia che il Padre dona prontamente ai Suoi eletti.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu custodisci la fede che il Figlio dell'uomo troverà in terra al suo ritorno.
Veni, Santo Spirito. Nella vita di San Francesco di Assisi, scritta da San Bonaventura, si legge che Francesco non era uno che pregava, ma era preghiera lui stesso. Non tam orans quam oratio. Non uno che prega, ma preghiera. E forse dopo questa introduzione un po' confusa per la verità, forse cominciamo ad intuire che pregare non è dire, ma essere. Pregare è una dimensione di vita, non è un insieme di formule da imparare e sciogliere a memoria. Fateci caso, in ogni chiesa, tutte le volte che c'è per esempio il Gloria a Dio, oppure il Padre Nostro o il Credo, mettetevi un attimo in ascolto. È la mitragliatrice, no? Che fa fuori tutti, proprio automatica tra l'altro, una mitragliatrice automatica, perché ormai, poiché è a memoria, no? Ecco perché bisogna seguire il testo, perché gli occhi hanno bisogno di misurare le parole e di misurare le pause, ecco perché noi abbiamo messo le pause, uno, due, tre, che è una misura monastica. I monasteri si dividevano in misura di due, in misura di tre, cioè quelli più corti e quelli più lunghi, perché bisogna dare alla parola il tempo di sedimentarsi, di arrivare. Ecco perché i monaci vanno lenti, perché non c'è la fretta del mondo, che si traduce poi in superficialità, in epidermide, in svolazzare da una cosa all'altra. La preghiera a questo punto comincia ad essere il bisogno di un respiro, un alito d'amore, un dare cuore a cuore, non una contrattazione, non una richiesta tu mi devi perché io ti pago, ma una gratuità, un dire Signore, io sto qui per rispondere al tuo bisogno di compagnia, perché nemmeno Dio può stare solo. Ecco perché la mia definizione di preghiera è perdere tempo per la persona amata, che è il rapporto che c'è tra innamorati. Perdere tempo per la persona amata, dove il perdere tempo è un guadagnare il tempo, il perdere il dono, il viverlo è il guadagno. Fondati sulla relazione trinitaria, ci mettiamo a quest'ombra, sotto quest'ombra, per poter ascoltare la parola che questa domenica vuole rendere mora in noi. Beshem av ve'amen ve'ruach ha'kodesh Elohim echad. Vivere una relazione d'amore significa assumersi il compito della realizzazione della persona che si ama e quindi la responsabilità della sua crescita, di cui vogliamo essere custodi. Pregare per chi crede in Gesù Cristo significa assumersi la responsabilità di Dio perché Egli, parlo per paradosso, possa essere felice nella sua pienezza di relazione con me, con ciascuno di noi. Pregare e perdere tempo per Dio. Esaminiamo la nostra coscienza e verifichiamo il tipo di relazione, non tra Dio e noi, ma tra noi e Lui, mediato attraverso la persona di Gesù.
Signore, non abbiamo tempo da perdere per amor Tuo. Perdona la nostra fretta.
Kyrie eleison.
Cristo, hai vissuto in intensità la preghiera. Insegnaci a pregare il Padre tuo e nostro.
Christe eleison.
Signore, ci chiedi la perseveranza nella preghiera. Perdona la nostra superficialità.
Pneuma eleison. Dio onnipotente, che attraverso la presenza dello Spirito ha sostenuto Mosè nella sua preghiera di intercessione che anima i suoi figli nella battaglia contro il male, che ci dona la Scrittura come codice di discernimento, per i meriti di Mosè, il patriarca orante, per i meriti di Paolo e Timoteo, apostoli della parola, per i meriti di tutti gli uomini e le donne che in tutto il mondo perdono tempo per amore di Dio e dei fratelli e sorelle, pregando con cuore grande. Per i meriti di Gesù, parola orante che sale dalla storia al Padre, abbia misericordia di noi, ci perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Questa preghiera, colletta, raccolta, mettere insieme, è un po' la sintesi di tutta la liturgia. Ed è centrata sulle letture ed esprime l'intenzione universale. Pensate che in tutte le chiese del mondo, dove si celebra l'Eucaristia, oggi questa preghiera risuona nello stesso modo, per cui noi siamo uniti a milioni e milioni di persone. Ecco perché l'Eucaristia, la preghiera cristiana, non può mai essere privata, può essere personale, non privata, perché deve avere sempre il risvolto universale. Ecco perché l'Eucaristia non può essere comprata, non può essere venduta. Però all'interno di questa intenzione universale che noi presentiamo a Dio, perché in quanto Padre noi parliamo, colloquiamo con Lui, possiamo immettere tutte le nostre intenzioni, tutti i nostri sentimenti, tutte le nostre preoccupazioni. Questo altare è proprio il deposito dove noi possiamo porre chi siamo, come siamo, le persone che ci abitano, le persone che popolano il nostro cuore, con modalità e intensità diverse. Tutte le preoccupazioni, i desideri, i sogni, tutto questa domenica deve essere deposto, può essere deposto su questo altare che diventa patrimonio di tutti. Ci facciamo carico degli altri, ma non come peso, ma come vocazione, come compito che lo Spirito ci dona perché ci ha convocati. Noi abbiamo risposto, siamo venuti qui, prendiamo tutto questo, lo portiamo nella nostra vita. E a questo punto noi offriamo la nostra vita per tutte queste intenzioni e viviamo in coerenza, viviamo con consapevolezza le cose importanti o le cose banali, perché nella vita non c'è nulla di banale, anche quelle che apparentemente possono sembrare banali. Tutto è importante, tutto. Vuol dire, questa è una circolarità. Questa mattina, ieri sera, la Flora mi ha detto, mi ha fatto sapere che aveva un desiderio di essere qui, ma fisicamente non può esserci, però dice per 2 ore io sarò insieme con voi. E allora insieme con le decine, non so, centinaia di persone che condividono questa Eucaristia attraverso lo scritto o attraverso l'audio che questa sera sarà messo in rete, con tutte queste persone, guardate, non siamo pochi, siamo un popolo. E noi abbiamo la responsabilità oggi di rappresentarli tutti e di essere da loro rappresentati, perché il mondo ha bisogno della nostra testimonianza. Con questi sentimenti preghiamo insieme.
O Dio, che per le mani alzate del tuo servo Mosè hai dato la vittoria al tuo popolo, guarda la Chiesa raccolta in preghiera. Fa che il nuovo Israele cresca nel servizio del bene e vinca il male che minaccia il mondo, nell'attesa dell'ora in cui farai giustizia ai tuoi eletti che gridano giorno e notte verso di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Al tempo di Gesù gli ospiti avevano il privilegio di proclamare le letture. Gesù, quando legge la seconda lettura, perché veniva da fuori ed era ospite a Cafarnao. Lei è Sara, che oggi esercita il ministero della profezia.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Parola di Dio.
Dal Salmo 120. Il mio aiuto viene dal Signore.
Il mio aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
Il mio aiuto viene dal Signore.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
Il mio aiuto viene dal Signore.
Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il Signore.
Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custoderà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Il Signore aiuto viene dal Signore. Gianluca, il padre.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, «Dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Parola del Signore.
Troverà la fede sulla terra? Che apparentemente potrebbe scoraggiare, no? Nonostante siano passati 50 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II, fatichiamo a superare la mentalità precedente, anche perché ce l'hanno messa tutta, la gerarchia ce l'ha messa tutta per affossare da un lato il Concilio Vaticano II e bloccarne l'attuazione. Io penso che ci vorranno altri 3-4 concili, e se qualcuno ricorda un libro, quello su Francesco, l'ho dedicato al terzo, al quarto, al quinto, puntini puntini, sesto concilio ecumenico. O si entra in una stagione di concili che dovrebbero essere, con il ritmo del tempo, almeno ogni 10 anni, per valutare l'attualizzazione graduale delle cose, affinché non si arrivi, come in questo momento, al sinodo dell'Amazzonia, dove la maggior parte dei partecipanti è arrivata già armata per contrastare Francesco. Per fortuna abbiamo un Papa che è determinato, che non misura le cose sul risultato, ma misura le cose sul fatto. E per il semplice motivo che le cose avvengono, lasciano il segno, perché da ora in poi nessuno potrà fare a meno delle cose che lui ha detto. Probabilmente il prossimo Papa sarà un pompiere, probabilmente, però Francesco c'è stato. Questo dovrebbe richiamare l'attenzione a dire che questo comportamento dovrebbe farci pensare che spesse volte noi ragioniamo semplicemente, accettiamo le cose che confermano quello che noi pensiamo, ma siamo difficilmente accettiamo di metterci in discussione. Quando c'era Giovanni Paolo II, a mio parere il Papa che ha fatto più danni nell'ultimo millennio, di cui paghiamo le conseguenze oggi, e Ratzinger, il nostro vescovo era esaltante, l'esaltazione del Papa. Il Papa ha detto, il Papa ha fatto, il Papa di qua, il Papa di là, il Papa di su, il Papa di giù. Fino al punto da riprendermi nel cortile della Curia per dirmi: «Don Paolo, ma è il Papa!» Per criticare il mio libretto sulla messa in latino, sulla reintroduzione della messa in latino, che non è la reintroduzione della messa in latino, ma la reintroduzione della messa del Concilio di Trento, cioè un ritorno di 6 secoli indietro. Poi è venuto Francesco, silenzio, i primi anni silenzio, e poiché il silenzio parla, io gli ho scritto. E io ho detto: «Ma non sarebbe il caso che lei pubblicamente mi chiedesse scusa? Perché questo Papa non la pensa come lei? Allora non è più il Papa? Perché non viene adesso da me in pubblico davanti al mio popolo e non dice: "Ma Don Paolo, è il Papa, è il Papa"?» Non ha ancora risposto, ma dovrà rispondere. Prima che va via deve rispondere. Detto questo, vuol dire che noi ci troviamo di fronte ad una mentalità, dobbiamo essere capaci non di affossarci da soli all'interno di una convinzione per partito preso. Guardate che la rovina di oggi, anche dell'Italia, è questa, cioè il partito preso. Io devo difendere una posizione, io non devo difendere niente, io non devo difendere una ditta, non devo difendere la Chiesa. Non devo difendere Dio. Come faccio a difendere uno di cui non sono sicuro che esiste? Noi diamo per scontato che Dio esiste così come l'abbiamo appreso. Ma siete sicuri di questo? Chi è Dio? Ve lo siete mai chiesto? Giovanni capitolo 1 versetto 18. Scrivetevelo e controllatelo se volete. Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio di Dio ne ha fatto l'esegesi, traduzione letterale. Dio nessuno l'ha mai visto, io non l'ho mai visto, io non so chi sia, io di Dio ho avuto una variazione di conoscenze attraverso quello che mi è stato detto, quello che mi è stato insegnato, quello che ho studiato, quello che ho appreso, quello che ho approfondito. Oggi sono arrivato ad una conclusione provvisoria, non definitiva. Non so chi sia Dio, non lo so. Ma so che Gesù ha detto alcune cose, ne ha fatte delle altre. Posso verificare che Gesù è credibile? E allora io devo sforzarmi di capire chi è il Dio di Gesù Cristo. E lo posso fare solo conoscendo Lui, non facendomi delle idee astratte di Dio. E il tema della preghiera è uno di questi, non tanto argomenti, quanto piuttosto è il cuore. Perché nella preghiera ci è stato insegnato nel catechismo che la preghiera è un'elevazione, parole testuali, La preghiera è l'elevazione della mente a Dio. Vi rendete conto delle parole? Perché le parole hanno un senso, Elevazione della mente a Dio. Dunque la preghiera è una questione di testa. Catechismo di Pio X, 1907. La preghiera è una elevazione della mente a Dio. Ecco perché ci si astrae. Il corpo è assente, i sentimenti sono assenti. Cioè in questo modo si crea un mostro. La razionalizzazione, che è l'occidentalizzazione della fede. La razionalizzazione, siamo razionalisti. Vi siete mai chiesti perché gli ebrei, quando sono davanti al muro del Tempio, fanno così? Non è per attirare l'attenzione o scacciare le mosche, è per dire che non solo la mente deve partecipare alla preghiera, ma anche il corpo. Gli ebrei sono straordinari, Cioè pregando in questo modo si ricordano che anche il corpo, perché noi siamo... Non siamo composti di anima e di corpo, perché per la Bibbia l'anima non esiste, è una concettualizzazione greca, filosofica. Per la Bibbia esiste il basar, cioè la carne, cioè la persona in tutta la sua fragilità. Allora pregare è una fragilità che, riconoscendosi fragile, si prende con la sua fragilità e si relaziona ad un'altra fragilità che ha il volto del Dio di Gesù Cristo. Perché nel momento in cui Dio, attraverso il Targum, dice che ha bisogno di me come assemblea, ha bisogno quindi di me persona nell'assemblea, e allora se io non partecipo all'assemblea, io privo Dio di realizzare se stesso attraverso la comunità. Quindi la preghiera è la risposta a una missione, è una vocazione. Non è un stare lì, qui il discorso si farebbe lungo, ma per esempio nella Genesi, al capitolo 32, vi ricordate Giacobbe che lotta? E alla fine dice: svelami il tuo nome. Ecco, la preghiera è vista come una lotta, un corpo a corpo con Dio, che non destinato a chi è più forte, ma a chi è più resistente, che sono due concetti che troviamo nella liturgia di oggi. Il primo, sempre preso dal Targum, qualcuno forse dirà, ma penso che ormai mi conoscete, che io sono, come dire, preso dal giudaismo. Beh, io sono convinto di questo, l'ho detto anche a Don, e lo dirò, lo scriverò anche a Don Paolo Squizzato, quando dicevo domenica scorsa che è bravo, molto bravo, no? Però deve ancora crescere in qualcosa. E quello che secondo me gli manca è proprio l'aspetto giudaico. Cioè, senza la conoscenza del giudaismo noi non possiamo capire il 90% del Vangelo e della Scrittura. Nel mese di luglio è morto Pierre Lenard, un mio caro amico che io ho conosciuto a Gerusalemme e frequentavo l'école de Ratisbonne, che poi il Vaticano ha chiuso proprio perché è considerato pericoloso e lo ha dato agli estremisti fascisti di destra, religiosi, insieme a Notre Dame. Quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita proprio centrato su questo, sulla necessità della Chiesa di diventare Israele e di cogliere il contenuto della tradizione di Israele, facendola entrare nella tradizione, facendola diventare tradizione della Chiesa. Perché la Chiesa da un certo momento si è staccata dal giudaismo, ma ha perso tanto, perché è diventata una Chiesa occidentale, una Chiesa dei potenti. E il Targum, sempre il Targum, commentando la prima lettura, in cui dice: scegli per noi uomini validi e forti per combattere gli amaleciti, dice così: scegli per noi uomini validi e forti nell'osservanza dei precetti e vittoriosi in battaglia. Domani io, Mosè, starò ritto, in digiuno, appoggiato non sulla pietra, sui meriti dei padri e sui meriti delle madri, che sono paragonabili alle colline, e terrò in mano il bastone col quale sono state operate prodigi davanti al Signore. Ecco, pregare vuol dire, intanto, non ne basarsi né sulle proprie idee né sulle proprie convinzioni, ma sui propri genitori, sui propri nonni, sui propri antenati, sui meriti dei padri. Allora tu, quando preghi, non sei tu che preghi, è una generazione infinita che si raccoglie in preghiera e diventa popolo. Non solo, un altro Targum, il Neofiti, dice: mentre le mani di Mosè erano alzate in preghiera, essi presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si... Poi Aaron e Curri presero le sue mani, uno da una parte e uno dall'altra. Le mani di Mosè rimasero alzate in preghiera, ricordando la fede dei padri giusti, Abramo, Isacco e Giacobbe, e ricordando la fede delle madri giuste, Sara, Rebecca, Rachele e Lia, fino al tramonto del sole. Cioè, io non ti prego per questo, per quello. Signore, ricordati di mio padre, di mia madre, dei miei antenati, perché io sono qui per merito loro e per i loro meriti che io non conosco. Questo è l'unico senso per cui noi ricordiamo i defunti. Questo è il senso della Gerusalemme celeste, perché coloro che ci hanno preceduto sono coloro che vivono in quanto la preghiera si appoggia sui loro meriti, che sono paragonati, i padri e le madri, ai monti e alle colline. Allora, a questo punto, nella seconda lettura, noi abbiamo il contenuto di questa preghiera, che è basata sulla Scrittura. E la Scrittura non è come faceva una suora che mi diceva: io prego apro la Bibbia, leggo il versetto e quel versetto diventa l'oro. Dico, ma questo è... vi ricordate il pappagallo con quelli che andavano in giro col carrettino, che c'era il destino futuro con i bigliettini e poi c'era il pappagallo che prendeva un biglietto? Era la stessa cosa. Questa è la banalizzazione della scrittura. Se la scrittura è il contenuto della preghiera, perché la scrittura è la storia, non di Israele, è la mia storia. A che punto sono io di questa storia? Attraverso la scrittura e la lettura della scrittura io acquisisco una mentalità, acquisisco un modo di vedere, acquisisco il criterio per valutare il mondo, per valutare la storia, che è un mondo, è una storia, amati perdutamente da Dio. E allora pregare vuol dire essere presenti negli avvenimenti, vivere gli avvenimenti come eventi di salvezza, anche se sono pesanti. E un altro elemento che vi volevo era nel Vangelo, e qui concludo perché capisco che vi annoio, ma nel brano di oggi, del Vangelo di oggi, c'è, eccolo qua, il testo greco del Vangelo di oggi dice, la nostra traduzione della Bibbia dice, disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Se uno non deve stancarsi mai, anche quando è stanco, perché può succedere alle volte di essere stanchi, no? Vuol dire che deve continuare ad ogni costo. Di qui c'è la perversione della volontà, cioè l'impegno della volontà di continuare a tutti i costi, senza prendere un attimo di respiro. Questa non è vita. Il passo, questa traduzione, porta all'ossessione della preghiera. Quando si diventa misticheggianti, e cioè si comincia a bombardare Dio di preghiere, di insistenza, di questo, di quell'altro, entriamo in questa dinamica e alla fine finiamo per parlare con noi stessi. Io fino a 22 anni studiavo ancora, studiavo tanto, anzi oggi dico che studiavo poco, avrei potuto studiare di più, e se ritornassi rifarei tutto cambiando alcune, una di queste è questa, studierei ancora di più. Io credevo di pregare e poi a 22 anni ho scoperto che io parlavo solo con me stesso. E di lì è cominciato uno stravolgimento della mia vita. Il testo greco dice, il testo greco è molto chiaro, todein pantote proseuchestai autus kai me enkakein. Tradotto alla lettera si può rendere in questo modo. Tu deien pantote, sull'essere necessario, sempre pantote, che essi preghino e non disertino, non vengano meno, non depongano le armi. Questo è il senso di enkakeo, non deporre le armi, cioè non scappare. Allora vuol dire che nella mia vita, qualunque sia la situazione che io vivo, in ogni situazione di vita io non posso deporre le armi, devo sempre essere presente, e questa presenza condivisa, ecco perché l'affidiamo nell'Eucaristia alla comunione con gli altri, che cambia la nostra vita, perché se io studio e offro questo studio per gli altri, per coloro con i quali ho condiviso l'Eucaristia, se io lavoro in un ufficio e lavoro e offro questo lavoro per coloro con i quali ho condiviso l'Eucaristia, voi capite che mi cambia la vita, voi capite che questa cosa diventa preghiera. Se io esco con gli amici e passo una serata, diciamo, disimpegnata, e offro questo per condividere tutto quello che ho convissuto nell'Eucaristia voi capite che mi cambia la vita, perché tutto quello che io vivo, che faccio, che penso, che dico, sia che sia solo, sia che sia accompagnato, sia che sia nella mia stanza, sia che sia in una piazza, acquista un valore enorme. Questa è la preghiera. Allora possiamo concludere che la preghiera è vita, non formula, è vita. E tutto quello che io vivo è un atteggiamento orante che diventa determinante e importante per la vita degli altri, anche se loro non lo sanno. Perché questa è la bellezza della Trinità, in quanto lo Spirito Santo espande tutto questo, come dice Antonella da Palermo, come dice Flora, come dice Ornella di Padova, come dice Fabio, come dice Jacopo di San Miniato, come dicono gli amici di Pavia, come dicono dalla Germania, come mi dicono da altre parti, dicono arriva, arriva. E noi siamo presenti, perché arriva, c'è questa circolazione, questo circuito, questo sangue, queste arterie che comunicano la vita, perché non è vissuta in funzione propria, ma in funzione altrui, o quantomeno è messa lì, a disposizione. Allora pregare, se vuol dire per una parte perdere tempo per la persona amata, dall'altra parte è guadagnare la vita, perché è vita vissuta. Pagina 12, seguiamo il testo perché vi sono piccole variazioni.
Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Noi anticipiamo il segno della condivisione della pace prima della presentazione delle offerte, proprio perché per rispondere all'invito del Vangelo, quando stai per presentare la tua offerta, lasciali la tua offerta, vai a riconciliarti con l'altro, poi torna e offri. Perché il gesto della pace non è un gesto stilizzato di saluto, ma è un gesto profetico in cui noi affermiamo la ecclesialità e quindi l'universalità, uscire da noi, uscire dall'individualismo per incontrarci con gli altri. E anche questo momento importante è anche un modo di condividere tutti quelli che ci ascoltano, con tutti quelli che condividono con noi l'Eucaristia, di condividerla perché la estendiamo proprio fisicamente a tutti, senza escludere nessuno. In modo particolare dal momento che la nostra chiesa e il nostro altare è avvolto nella coperta termica con cui sono accolti e sono salvati i migranti in mare, noi vogliamo mandare questo segno di pace a tutti coloro che sono rifiutati, esclusi, ghettizzati a tutti i confini di tutti gli stati. In questo momento sta avvenendo un genocidio nel mondo, che è il genocidio dei curdi. 14,4 miliardi sono gli interessi italiani nella Turchia. Per questo in Italia è difficile che vi sia una presa di posizione, se non nelle cose così annacquate. 1.400 sono le società che fanno affari con la Turchia. Nessuno di loro è disposto a interrompere questo interesse. La ragione che regge il mondo è l'interesse. La ragione che dovrebbe reggere i credenti è la gratuità. Noi affermiamo il diritto di ciascun individuo, di qualunque nazione, di qualunque religione, di qualunque paese, il diritto naturale di spostarsi come vuole secondo le esigenze, anche tenendo conto del fatto che la povertà e queste situazioni di emergenza, di guerra, sono create prevalentemente dagli interessi degli occidentali. Da 3 secoli a questa parte. Oggi con le emigrazioni stiamo raccogliendo quello che noi abbiamo seminato. Abbiamo seminato la povertà, abbiamo seminato il furto, la corruzione, e potremmo documentarla tutto questo. Veramente dobbiamo pregare per queste persone, perché sono un'accusa permanente alla nostra indegnità civile e religiosa. Con questi sentimenti ci scambiamo un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua misericordia noi riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi il principio di vita nuova, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
Osanna nell'alto dei cieli, Kyrie eleison, Christe eleison, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Pneuma eleison.
Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale.
Santo, santo, santo il Signore Dio, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Kyrie eleison.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Con Mosè saliamo il colle dell'Eucaristia, con la forza del bastone di Dio che è lo Spirito Santo.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Alziamo gli occhi verso il Signore. Da Lui che ha fatto il cielo e la terra viene il nostro aiuto.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Tu, o Signore, ci proteggi da ogni male. Tu sei come l'ombra che protegge.
Fate questo in memoria di me.
Tu, o Signore, ci custodisci quando entriamo e quando usciamo, da ora e per sempre.
Mistero della fede.
Celebriamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e attendiamo il tuo ritorno. Maranatha, vieni, Signore nostro, Cristo eleison.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Restiamo saldi sulla parola di Dio che è il Cristo Signore.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Insegnaci, Signore, a pregare sempre nella Santa Assemblea, sacramento della tua Shekinah.
Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che vogliamo ricordare. Ricordiamo Federica, la nipote di Maria Pia, che si è sposata da poco, che siano felici nella nuova famiglia. Mario, l'amico di Liliana, Giacomo, il figlio di Paola, e in modo particolare oggi ricordiamo Miriam, Sara, Noemi, Gianluca e Patrizia, insieme alla nonna e insieme al loro paese Corlo, alla parrocchia e a tutti i ragazzi con i quali, o le persone con le quali lavorano e collaborano. Ricordiamo tutte le persone che vi stanno a cuore. Fernanda, che saluta tutti, che oggi chiamerò, Flora, tutte le persone che sono unite con noi, che fanno parte di noi, che condividono con noi l'Eucaristia o che noi condividiamo l'Eucaristia con loro allo stesso modo. Preghiamo per questi subugli di guerra, queste guerre reali che sono nel mondo e con le quali noi li aiutiamo a casa loro, esportando la guerra che abbiamo la spudoratezza di chiamare progetti di pace. Affidiamo allo Spirito la purificazione del nostro modo di pregare. Fra qualche settimana Enzo andrà via per un po' di tempo, e a nome di tutti gli ho dato questa mattina due piccoli libretti da portare a Gian Gian, a nome di tutti, perché mi sembra che non possiamo finirla così, nel senso che abbiamo dato una mano, però si è creato anche un rapporto di amicizia, il ragazzo cresce, sta bene, e quindi gli ho mandato a nome di tutti noi un piccolo segno di affetto e di amicizia. E tutto l'ordine sacerdotale, che è il popolo dei battezzati.
Facci giustizia, Signore, contro l'antico avversario che si annida in noi stessi.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza. Ricordiamo tutti i nostri defunti, tutti coloro che sono morti in tutto il mondo questa notte, che muoiono oggi o nella questa settimana fino alla prossima Eucaristia. Ci appartengono tutti, specialmente coloro che muoiono gratis, perché altri bombardano, perché altri vendono armi, e la maggior parte sono civili. Preghiamo per tutte le vittime delle ingiustizie, delle guerre, dell'egoismo, dell'economia. Preghiamo per tutti i nostri defunti, che sono il fondamento dei meriti dei nostri padri e delle nostre madri, su cui noi ci reggiamo. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Donaci, o Signore, il timore e il tremore, perché amandoti possiamo accogliere e rispettare i figli e le figlie del tuo amore infinito.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi e le Sante, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Aumenta, Signore, la nostra fede, perché quando verrai tu possa trovare ancora sulla terra. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Come Gesù ha insegnato agli Apostoli, anche noi preghiamo nella lingua della Chiesa primitiva, per non dimenticare mai da dove veniamo.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, It Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Rewatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya Kembeha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Sekum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuk Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Afanachna Shevachna Lechaya Bayena. E non abbandonarci alla tentazione, Ve'al Dalina Lenision, ma liberaci dal male, e la pezena min Beshia. Amen.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Gli occhi del Signore sono su quanti lo temono, su quanti sperano nella sua grazia per salvare la loro vita dalla morte per farli sopravvivere in tempo di fame.
Preghiamo. O Signore, questa celebrazione eucaristica
ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
Il Signore è con voi. Il Signore che contempla Mosè supplicante con le mani alzate, ci doni la sua benedizione.
Amen.
Il Signore che invoca il volto e la voce della Chiesa orante, ci consoli con la sua pace.
Il Signore,
il Signore che ci chiede di pregare sempre per salvarci col mondo, ci protegga e ci sorregga.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La messa è conclusa come celebrazione. Continua ora la testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Abbiamo una serie di appuntamenti che sono il 1 novembre, festa di tutti i santi, poi il 2 novembre, che è un sabato, e poi c'è la domenica. Ognuno faccia come può, noi celebreremo la messa sia venerdì al mattino, il 2 di novembre pomeriggio alle 17.30, e il domenica alle 10, logicamente, quando c'è un ingorgo di feste, ognuno si senta libero di quello che può fare. Qui vi lascio il microfono per l'Alessandra e auguro a tutti una buona giornata e agli amici di Corlo un buon ritorno dopo che abbiamo passato qualcoretta insieme. Buona giornata a tutti e buona settimana.
Alessandra, tanti saluti, e anche a Flora i nostri saluti.
Ciao Flora, ci manchi, manca la tua allegria, giovialità. Ci vedremo presto. Ciao, auguri. Ma no, l'ho detto io.
Ciao Alessandra, sono Elisa, con tanto affetto, buona settimana. Ciao Flora, ciao ciao.
Alessandra, cara, ti auguro una buona domenica, sono Lidia. Ciao. Flora, ti aspettiamo. Ciao.
Sono Fleana. Ciao Alessandra. Buona settimana. Ciao Flora. A presto.